Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
E allora buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto a contatto con le istituzioni. Questa mattina vi porto a parlare di quello che è il turismo ad Arezzo, ma non solo, le attività produttive e la nostra fiera antiquaria. Lo faccio grazie a chi ha le deleghe per questi importanti temi, che è l'assessore Simone Chierici, che è qui in studio con me. Buongiorno,
buongiorno
Simone.
Giuseppe, buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto bentornato qui, è un po' di tempo che non ci vediamo e allora questa è un po' l'occasione anche per fare un po' un sunto. Ricordiamo però che anche sei il presidente della Fondazione Arezzo On Tour. Da dove vogliamo partire, Simone?
Se si dovesse andare per gradimento da parte mia, parlerei di turismo.
E allora partiamo dal turismo, perché non possiamo mai esimerci dal ascoltare l'assessore che parla di cose che gradisce. Turismo ad Arezzo, ci prestiamo preparando già quello che sarà la città del Natale, ma ne parleremo poi. Iniziamo a dare un po' anche come è andato il turismo nella nostra città nel periodo estivo, che siamo ormai in chiusura verso quella autunnale. Insomma, raccontaci il turismo di Arezzo in questi ultimi tempi, Simone.
Allora, il turismo in Italia in genere quest'anno è stato particolarmente strano, tanto per farti degli esempi, perché poi le notizie le leggiamo tutti, ti dico che ne so, che località tipo l'Elba, tipo le Cinque Terre, hanno avuto cali pesantissimi, la stessa Riviera Romagnola ha avuto dei vuoti abbastanza insoliti per il periodo, no? Ti ricorderai, da sempre a Ferragosto trovare un albergo in Riviera Romagnola
era impossibile,
era una chimera, sì. E invece quest'anno purtroppo c'è stato questo fenomeno che si è sviluppato fin dall'inizio dell'anno e ha compreso anche il turismo estivo, gli spostamenti estivi. Sono mancati molto gli italiani, ma si parlano di cali intorno al 30-35% in qualche destinazione,
non è poco.
L'isola d'Elba ha fatto meno 35 d'estate, quindi importante. E il grosso che è venuto a mancare è il turismo italiano. Perché? Perché forse c'è anche meno disponibilità economica, forse per una questione di prezzi, perché molti hanno preferito magari andare all'estero, perché magari spendendo uguale o anche meno.
Questo è un tema molto importante, i prezzi sono aumentati tanto.
Purtroppo sì, purtroppo va bene, in parte c'è anche la giustificazione, perché voglio dire che ci sia stato aumenti generalizzati a partire dalle materie prime in poi è sotto gli occhi di tutto. Poi dopo c'è stato anche un fenomeno forse un po' speculativo, ma questo è tutto da appurare. Quindi in un contesto in cui tutti o quasi tutti hanno perso tanto, diciamo che ad oggi conti ancora da fare in maniera più precisa, siamo abbastanza soddisfatti, abbiamo tenuto.
Ecco, tu hai parlato però di città di mare, mi viene da dire, no? Perché hai parlato dall'Elba al Rimini. La nostra è una città che si basa più che altro sulla cultura, ecco. Quindi questo andamento, questo trend negativo ha toccato anche le altre città o comunque
è stato un fenomeno piuttosto diffuso. Poi certo, se prendiamo Venezia ha la coda fuori, quindi se la coda è di un chilometro, di 800 metri, se ne accorgono pochi, no?
Sai che c'è stata messa raddoppiata, sì, mi sembra, l'ingresso a Venezia, sì, peraltro.
Non mi viene da collegare questo fatto con l'aumento delle imposte di soggiorno che ha suscitato tanti
quanto paghiamo noi adesso? Quanto paga un turista?
Dal primo di maggio 3 euro.
E prima quanto era?
1,50.
Quindi se la vediamo in proporzionale è stato
è il doppio. Però se consideri che alla fine una famiglia di 4 persone che sta a Arezzo 3 giorni, facciamo finta che due siano bambini, che quindi sono esenti, prima pagava 3 per 3, 9, e ora ne paga 18. Cioè uno sposta gli equilibri, mentre li può spostare dal lato dell'amministrazione perché ha maggiori risorse da reinvestire, in particolare nel turismo. Quindi dicevo, per concludere l'argomento, in un'annata in cui non è andata per niente bene dal punto di vista soprattutto del turismo locale italiano, noi siamo abbastanza contenti. Abbiamo avuto anche noi un calo sulle presenze italiane, abbiamo avuto un aumento sulle presenze straniere che, per essere chiari, Poggio e Buca non fanno piano, nel senso che un aumento del 10 sugli stranieri non copre quello che può essere la perdita del 10 sugli italiani, perché sono le basi imponibili che sono completamente diverse. E però ripeto, guardandoci intorno, cioè, poco semivaluto, molto semiconfronto.
Quali sono i posti o comunque i luoghi più apprezzati dal turismo nella nostra città?
Simone? Allora, noi abbiamo rilevato che i musei stanno tirando. I musei stanno tirando molto. Già su settembre, vedevamo ad agosto che avevamo molte prenotazioni, e questo per noi è molto importante, perché in virtù dell'accordo famoso che abbiamo sottoscritto
con la Fondazione Arezzo in Tour.
Fondazione Arezzo in Tour e sostanzialmente il Ministero, noi puntiamo molto su quel tipo di turismo, ci interessa molto e cerchiamo di legarlo anche ad altro. Faccio un esempio: nella prima settimana di gennaio, quindi con il concludersi della città del Natale, noi abbiamo avuto molti accessi ai musei. Questo significa che chi viene per una cosa non esclude l'altra, e a noi questo interessa molto, interessa il turismo di ritorno, ma interessa anche quando il turista è presente in città, apprezzi quello che noi abbiamo da offrire.
Col senno del poi, questo accordo fatto per i musei aretini gestiti dalla Fondazione Ventura ha portato vantaggio a tutti, insomma, perché prima mi sembra che qualche disponibilità
sì.
in meno c'era, insomma.
Ma al di là di quello abbiamo in questo modo la possibilità di utilizzare questo strumento, no? Mentre prima c'erano sì la Basilica, Casa Vasari, l'Anfiteatro, il Museo d'Arte Medievale, c'erano, punto. E ora ci sono promossi, e noi abbiamo fatto molte operazioni di promozione di questi
quest'anno
attrattori.
Ricordiamo che c'è anche l'anno vasariano, no?
A questo si aggiunge anche questo aspetto, che non è assolutamente secondario, ma diciamo che nell'attività ordinaria della gestione dei siti museali abbiamo puntato molto su una promozione, e anche una promozione mirata di qualità. Quindi è chiaro che questo comunque porta qualcosa, porta un maggior ritorno, e noi obiettivamente nel 2023 abbiamo staccato tanti biglietti.
Ecco, questo è importante. Una cosa, questo un po' va anche a chiarire, se mi permetti questo termine, il fatto che si dica: beh, Arezzo funziona perché c'è la città del Natale. Lo sai, la sentite queste cose, no? Quindi io te la butto là, perché giustamente tu sei l'assessore. E cosa rispondi a queste cose? Dici: beh, passato la città del Natale, Arezzo è sparita.
Ah, questa è una delle più grosse bufale che si possa raccontare. Rispondo con due numeri. Arezzo nel 2023, che ha fatto il record di presenze, e quando parlo di presenze parlo di quelle persone che dormono ad Arezzo, no? Il turismo mordi e fuggi è un altro aspetto, quello che viene dalla mattina alla sera è un altro aspetto, non lo contiamo, non siamo in grado di contarlo, quindi è inutile stare a girare intorno. Le presenze nelle strutture ricettive l'anno scorso sono state 569.000, una roba di questo genere.
Quindi presenze registrate? Proprio.
Assolutamente, quelli che hanno pagato l'imposta di soggiorno. Di queste, più o meno 65-70 mila, diciamo, sono relative al periodo della città del Natale. Ora, a casa mia 570 meno 70 fa 500 mila, il che vuol dire che le altre 500 mila presenze noi le facciamo nel periodo al di fuori della città del Natale. Questa è già una risposta.
Sai che c'è una chiave di lettura anche diversa da questi dati che hai dato, che la città del Natale, con tutti questi migliaia, perché centinaia di migliaia di persone che vengono, quando si è raggiunto la punta stimata, perché poi si è parlato di numeri allucinanti.
No, io anche su quello, cioè, è un argomento che mi appassiona poco, perché io non ho il modo di contare chi viene ad Arezzo per la città del Natale.
Dai pullman,
sì, si può dire c'è 10 pullman, sono 50 persone, l'uno sono 500, sì. Ma tutto il resto è incontabile.
Si è parlato di qualche milione di persone alla fine del sanno.
Ma può essere
70.000 che pagano la tassa, mi sembra che allora uno può anche sposare il discorso che la città del Natale è un morde fuggi, può diventare. No?
Ma insomma, morde fuggi, se pensi 70.000 presenze in un mese e mezzo, morde fuggi non è.
Perché gli altri 500.000 sono su 10 mesi.
Allora, la città del Natale, così siamo chiari una volta per tutte. Inizialmente, l'idea iniziale era quella di riempire un periodo in cui niente, era morto, non c'era niente. Arezzo sotto Natale era obiettivamente triste, no? Quindi l'intuizione fu quella di dire: creiamo un evento per quel periodo, portiamo gente ad Arezzo. Questa manifestazione, meglio questa rassegna, è cresciuta nel tempo, ha retto anche l'urto del Covid, perché noi, ricordo che nel 2020 siamo ripartiti, era la mia prima edizione, quindi come dire, con qualche timore, perché un anno di stop poteva voler di tanto. Invece siamo ripartiti a sprombattuto, è sempre cresciuto come manifestazione, e quindi comunque ancora ci puntiamo. Poi verrà un giorno che la città del Natale la faranno in tutta Italia, la faranno da altre parti, oppure verrà noia e ci inventeremo qualcos'altro. Ma la funzione della città del Natale era da prima di riempire un periodo morto, perché era assolutamente morto. Anzi, aggiungo, prima erano tutti morti. Diciamo che fino al 2014-2015 non è che Arezzo con il turismo avesse un gran rapporto, tanto per sempre con i numeri. Nel 2014 Arezzo faceva 214.000 presenze, nel 2023 ne fa 569.000. Insomma, un po' di differenza c'è stata. Poi
una differenza c'è, anche lì mi pare siamo al doppio. Insomma.
Sì, e confrontandolo con altre destinazioni, la nostra è stata una crescita esponenziale, perché ovviamente si partiva da numeri ridicoli, se vuoi, e quindi anche molto più semplice incrementare quei numeri, ma confrontando con destinazioni simili vediamo che sì, è vero che Siena fa il doppio delle nostre presenze, ma dal 2014 al 2023 Siena è sempre rimasta su quel livello. Noi siamo cresciuti un po' facilitati dal fatto che partivamo da niente, quindi più di niente
ogni
facile,
crescita
no?
C'era,
sì,
certo, sì. Sì.
Un po' perché c'è stata questa spinta propulsiva da parte dell'amministrazione, anche tramite la fondazione Arezzo in Tour in questo caso, che ha portato a questo trend. E concludo il discorso che mi ero perso: la città del Natale, che inizialmente era per tappare un buco in un periodo morto, ora è vero che continua a tappare quel buco perché il buco non c'è più, ma ci serve anche per un turismo di ritorno, per un turismo di ritorno che abbiamo verificato nel tempo. Certo, non è che la milionata di persone che vengono per Natale ritornano tutti, magari, però tanta di quella gente poi torna a vedere Arezzo quando non c'ha più gli addobbi, per vedere i musei, per vedere quello che sappiamo che abbiamo da offrire, e quindi ci serve anche come strumento promozionale della destinazione.
Per evitare di perderci, terminiamo questo discorso della città del Natale. Nella Nazione di ieri c'era appunto questo manifestazione di interesse, si dice così, Simone,
yes,
per
così.
Le casine al Prato. Ecco, sì. Ci spieghi un po' come funziona?
Allora, molto semplice. Il mercato del Prato è gestito direttamente dalla Fondazione Arezzo in Tour, che lo organizza, sceglie chi può partecipare a questo tipo di mercato. Per fare ciò noi lanciamo sempre con un congruo preavviso, perché non si possono fare le cose all'ultimo chiaramente, una manifestazione di interesse in cui diciamo: noi rifacciamo questo mercato, mettiamo queste casine al Prato, queste sono le dimensioni, questi sono i prezzi, chi ha interesse ce lo dica, e noi, in virtù anche di alcuni criteri di scelta che ci siamo dati nel tempo e che tali sono rimasti, sceglieremo poi, fortunatamente fino all'anno scorso almeno avevamo anche la possibilità di scelta, perché le richieste erano decisamente superiori rispetto alle disponibilità, sceglieremo chi collocare al Prato e come, in quale proporzione fra food e non food, eccetera eccetera. Questo è un atto anche, come dire, di trasparenza, no? Perché noi diamo la possibilità a chiunque voglia proporre la sua, come dire, candidatura per il Prato di poterlo fare. Tanto per dare l'idea, la manifestazione di interesse per quest'anno è stata pubblicata sul sito venerdì mattina alle 10 circa. Mm. Alle 10 e un quarto c'era già una richiesta, dalla Sicilia peraltro. A ieri mi dicono che ci sono già una trentina di richieste. Quindi
quanto sono le disponibilità, Simone?
Noi l'anno scorso avevamo 38 o 39 casine.
Sono sufficienti per...
tanto per darti sempre con i numeri, l'anno scorso abbiamo avuto tipo 72 richieste.
Allora da imprenditore mi verrebbe da dire: perché non ne mettiamo più, insomma?
Perché
saranno dei vincoli, credo.
Ma più che i vincoli, cioè ci sono dei vincoli di non tanto di, come dire, noi bisogna stare anche attenti, perché il Prato è quello,
è un bene nostro, insomma, poi è quello, sì.
Poi più di tanta gente non ci può portare, sì. Ora è chiaro che ancora abbiamo spazio di manovra per ampliare volendo il circuito. Però intanto non vogliamo trasformare il Prato in un ristorante a cielo aperto, quindi noi teniamo sempre una certa proporzione fra i food e non food.
Ecco, questo è un criterio di
è uno di quelli, perché
sì.
Se io faccio solo panini diventa anche antipatico. Noi puntiamo molto, in particolare quest'anno, sulle arti, sull'artigianato. E devo dire che da quello che mi dicono, nella trentina di richieste già pervenute ce ne sono molte che non sono food.
Anche perché poi, se ricordo bene, in Piazza Grande c'è il mercato tirolese. Quindi lì si mangia, insomma.
Soprattutto poi che ci sono molte casine che fanno food. Però ecco, l'obiettivo è quello di non fare una città dove si mangia e basta, tanto per cominciare, di valorizzare anche quello che è il nostro artigianato, se possibile.
Queste parole le hai usate perché c'è stato anche un po' questa, l'indicizzazione della città di Natale, no? Stinco e, sì, e cosciotto, insomma.
Allora, io sono piuttosto abituato a sentire critiche, no? Perché poi alla fine siamo tutti molto, molto...
Tu sei al vertice di una struttura che, insomma, arriva
sì,
bene.
Sì, però ecco, sono critiche che spostano poco, perché questo è un format che sta funzionando ormai da anni. Funziona anche nel senso che ti dicevo prima, cioè da veicolo promozionale della città per portare turisti in alto periodo. Quindi cerchiamo di farlo al meglio, di rendere la città accogliente in quel periodo, anche se ci rendiamo conto che l'anno scorso qualche problema c'è stato, perché l'anno scorso il weekend dell'Immacolata noi obiettivamente non si sapeva da che parte farsi, cioè io tanti camper in quel modo l'ho visto,
era proprio mia. Si bloccò
per tre giorni,
sai che ci furono polemiche, che la gente parcheggiava tutte le parti,
assolutamente.
E che si può
sì.
fare in quei casi lì, Simone? Che,
intanto ci
organizziamo, numero chiuso come a Venezia, sai che a Venezia vogliono fare numero chiuso,
è un po' difficile, ci devi andare, devi attraversare il ponte. Arezzo è un pochino più
noi
complicato,
abbiamo il ponte sulla Lebore,
diciamo che quest'anno quel tipo di problema probabilmente non ci sarà, perché l'8 viene di domenica, quindi il ponte è saltato. Io mi auguro che ci sia un afflusso tale da crearci problemi e che poi questi problemi si sia in grado di risolverli. Chiaramente riaffronteremo l'argomento sia con la manutenzione, perché che riguarda i parcheggi per esempio per i residenti, come abbiamo fatto l'anno scorso, sia con la polizia municipale per studiare soluzioni alternative anche da mettere in campo al bisogno, sia con per esempio ATAM, che l'anno scorso offrì un servizio di navetta da Arezzo Fiere al centro, che fu molto funzionale la domenica del giorno.
Fu utilizzato anche quel parcheggio là, no?
Assolutamente, sì, per camper e auto. E a un certo punto, una mattina, la presidente di ATAM dovette prendere e chiamare un'altra navetta perché quella prevista era insufficiente. Quindi ci lavoreremo intorno, ma quelle sono questioni che affronteremo ora un pochino più là.
Ci saranno novità rispetto alle altre edizioni, a parte queste logistiche che vanno a migliorare alcune cose critiche che sono venute fuori l'altra volta? Oppure...
Sì, ora te mi vuoi spoilerare. Ma
un pochino,
minimo. Ci sarà qualcosa di nuovo, sì, al Prato, qualcosa di differente, sì, qualcosa di diverso in Fortezza anche. E poi stiamo lavorando a qualche accessorio sul quale però bisogna che stia zitto. Per migliorare, per ampliare un po'.
Sai che un giornalista ha le fonti fiduciarie, non si sa chi le dice, però tu sei in diretta, quindi.
No, voilà.
Ovviamente non ti chiedo più di quello che puoi dire, ma questo anche per rispetto delle cose che
poi tanto come sempre facciamo, tanto lo sai, al momento in cui abbiamo chiuso il cerchio faremo una conferenza stampa in cui si dice c'è questo tizio Kaiser,
no, poi dovete sapere che insomma con l'assessore che non si lascia mai andare cose oltre e oltre le righe. E qui ti tiro sul fatto della polemica sulle fondazioni. Tu sei presidente della fondazione, insomma sai che sovente alcune porte politiche attaccano questo fatto delle fondazioni. Dalla parte tua, che gestisci e sei presidente della fondazione Rezin Tour, che cosa dici, insomma, cosa ti senti di dire? Comunque la fondazione è uno strumento snello per poter fare le cose, perché questo è un po' quello che era il discorso, perché altrimenti l'ingessatura di una cosa burocratica gestita solo dall'amministrazione, non attraverso una fondazione, molto spesso non portava a fare le cose. E la contestazione qual era? Sì, ma questa non ha più controllo, il Consiglio Comunale non ha più controllo su quello che fa la fondazione. Questi sono un po' i due aspetti, no? Che rispondi?
Rispondo cercando di non far polemica, tanto
sì,
per cominciare.
Ma lo sappiamo perché sei uno che non fa polemica.
Il fatto di essere strumenti snelli non è non significa automaticamente che si eludono le norme.
Tu dimmi se ho detto qualche parola sbagliata.
No, diciamo che il concetto è pertinente perché faccio un esempio, alcune cose che facciamo con le fondazioni, non dico la Intour, le fondazioni in genere, alcune cose che facciamo con le fondazioni fatte, come dire, alla vecchia maniera, quindi con gli uffici comunali, ma non per demerito o per colpa degli uffici, perché le norme sono meno oliate, necessiterebbero di tempi molto più lunghi, quindi incompatibili con le esigenze che a volte si hanno. Potrei fare degli esempi, ma non vorrei che poi fossero strumentalizzati, quindi non li faccio. Il fatto, ripeto, che le fondazioni siano strumenti più snelli, più agili, che si sappiano muovere più come soggetto, consentimi in termini privato, che non pubblico, non significa che non vengano rispettate tutte le norme che ci sono. Voglio dire,
e che non ci sia sempre il controllo pubblico.
Il controllo pubblico c'è per due motivi. Uno, che le assegnazioni economiche che vengono fatte alle fondazioni passano dal bilancio del comune, quindi il consiglio comunale le vota. È chiaro che se per controllo delle fondazioni si intende che il consiglio comunale debba dire questo sì e questo no, questo non lo fare, questo no, questo fallo, la ruota tonda, la ruota quadrata, è chiaro che non c'è quel tipo di controllo.
È chiaro.
Ma è chiaro che le fondazioni rispondono intanto a un programma ben preciso anche a livello elettorale, quindi
politico,
diciamo
sì,
che la maggioranza già è concorde con quello che porta, con il programma che portano avanti le fondazioni, perché è parte fondante di quello che è stato. E che, ripeto, se qualcuno ha dei dubbi sul tipo di utilizzo delle fondazioni, che lo reputa non conforme alle norme, non legittimo, credo che c'è la Procura della Repubblica. Cioè, io su questo sono molto suscettibile. Se vai sul sito arezzointour.it e vai nella sezione trasparenza, ci trovi anche troppo.
Vabbè, qui alcuni consiglieri di minoranza hanno detto, dice, ma noi abbiamo chiesto situazioni, bilanci, cose varie, insomma,
tutto pubblico.
Vabbè. Va bene, comunque questa non ti trascino nella polemica,
non
perché non
fare.
È non è, però un chiarimento verso i cittadini aretini.
Io sono disponibile se c'è la necessità. A chi ha dei dubbi, per me si può fare anche un open day in fondazione, ci si mette a sedere e si parla di tutto. Da un punto di vista di inquadramento giuridico è inappuntabile.
Va bene, passiamo a un altro tema che riguarda le tue deleghe, le attività produttive. Attività produttive ad Arezzo, beh, è un tema, insomma, noi sappiamo che dal 2008 con la crisi dell'oro, insomma, le aziende, anche le logistiche di contorno, mi viene da dire, che non necessariamente non erano orafe ma lavoravano attraverso il comparto orafo, hanno subito sicuramente una diminuzione. Quindi com'è la situazione adesso, Simone?
Per certi, allora, noi abbiamo avuto un post-Covid forse migliore rispetto ad altre città, con una evidente maggior resilienza da parte dei nostri imprenditori, e quando dico imprenditori parto dal piccolo commerciante in su, perché poi con la mia delega soprattutto il rapporto è con il commerciante piuttosto che con la grande azienda. Con la grande azienda è molto più complesso, no? In questo momento, se vogliamo fare un ragionamento molto terra-terra, è chiaro che se andiamo in centro vediamo quanti fondi vuoti ci sono, diciamo che potrebbe apparire preoccupante, perché c'è stato un periodo in cui quei fondi si erano rianimati. E faccio un esempio: Via Madonna del Prato nella parte alta, ora non è tutta piena, ma insomma sta molto meglio. Guardi la parte bassa, ti prende una tristezza che è notevole, e questo è anche un po' frutto di quello che è il momento, cioè che è un momento non facile. Quindi noi abbiamo superato il post-Covid con, non dico con facilità, ma insomma molto meglio rispetto ad altri. Ora secondo me soffriamo anche noi di quello che è una crisi generale del sistema. Per quanto riguarda invece il settore orafo, lì siamo molto molto soggette a quelle che sono le oscillazioni, che poi a questo punto non sono neanche più oscillazioni, perché la tendenza è verso l'alto,
verso l'alto
del prezzo del metallo. Però noi abbiamo un comparto orafo che veramente lì c'è un grado di resilienza che supera la media. Hanno sempre retto botta, quindi un plauso ai nostri imprenditori, che rimangono comunque il settore trainante di questa città, senza ombra di dubbio.
E secondo me anche perché c'è stata una sorta di scrematura di quelle aziende che nascevano, facevano un po' di debiti e poi chiudevano mettevano, sì, però
diciamo,
creavano,
che è un fenomeno che c'è sempre stato
nel tempo, no? Vabbè, sì, questo è anche vero. Vabbè, non aiuta il fatto, sai, della recrudescenza di questi furti che avvengono nelle aziende ora.
No, ma non aiuta quello, non aiuta il fatto che ci siano guerre a 100 km da casa, non aiuta, cioè, sono tante le cose che non aiutano, e ciò nonostante i nostri reggono.
Tu ritieni che questo fatto dello spopolamento del centro da parte delle attività sia una crisi però del settore terziario, quello della vendita, oppure del commercio?
Allora,
proprio, perché poi lì ha laboratori che ci metti, insomma, no? Penso.
No, si ritorna sempre al Covid, perché il Covid è stato uno
spartiacque
non indifferente. dalle piccole cose. Te prima eri in diretta con Paolo Brandi. Paolo, sì, Brandi non era qui, era collegato. Ecco, quello è un post-Covid. Prima, sì, non la facevi la cosa, sì, del genere. No, ma questo è banale, marginale, anzi, per certi aspetti ci dà una mano. Ma dal post-Covid sono aumentate, per esempio, le vendite online, per esempio i delivery. Cioè abbiamo cambiato le nostre abitudini, e questo cambiamento delle abitudini sicuramente incide anche nelle dinamiche della vita delle aziende, dei piccoli commercianti. Cioè il commerciante che prima vendeva 10 cose, ora ne vende 7 perché 3 se le comprano online, e questo fa bene al commercio. Nonostante questo ci sono dei segnali che ci fanno anche, come dire, pensare che Arezzo ancora sia attrattiva. E faccio un esempio, non svelo un segreto perché c'è un cantiere.
Stamani non ci svelo.
C'è un cantiere davanti, voglio dire, dove c'era Veneto e Renato, a novembre aprirà una grossa catena. Ora, da una parte c'è il dispiacere che sparisca un negozio storico come era Renato, no? E che venga sostituito da una catena che è così Arezzo.
Perché quello rappresentava un po' anche la nostra aretinità.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo è l'aspetto negativo. Sparisce un negozio storico, nostrano direi, e arriva una catena che è uguale qui a Bologna, Firenze, Roma, dappertutto, è la stessa roba. Al tempo stesso però io farei il ragionamento, perché apre proprio Arezzo? Voglio dire, bischeri del tutto non saranno, no? Avranno fatto un piano industriale.
Anche lì dicono che noi siamo solo catene di food, guarda, insomma, visto insomma le ultime, anche quella che aprirà da Valterini, insomma, a Via Romana, ci hanno un po' detto, ma quante ne fate aprire?
Ma poi alla fine quelle si fanno concorrenza fra di loro, non è che vanno
La concorrenza è il sale del commercio,
a dare noia ad altri. Però voglio dire, il fatto che Pull&Bear, chiamiamolo per nome, tanto c'è scritto fuori, decida di aprire ad Arezzo, e siccome questi non sono, cioè non l'ha portata la piena,
vuol dire che vedono una
evidentemente quantità, due studi l'avranno fatti, e Arezzo da questo punto di vista è attrattiva. Quindi a fronte di un dispiacere che sparisce un negozio storico tradizionale dei nostri, e ne arrivi uno che è una catena, ma che se questa catena arriva a Arezzo e non va da un'altra parte, evidentemente è Arezzo attrattiva.
Ma come amministrazione, nelle tue deleghe, no, tu come interagisci su questi settori? Come puoi aiutare questi settori anche a livello del commercio locale? Cioè, quali sono gli strumenti che un assessore come te può avere a disposizione?
Si basa su quelli che sono i regolamenti. Noi abbiamo un regolamento, per esempio, ora rimango nel centro storico, che delimitano le possibilità di aprire certe attività nel centro. Perché? Perché il centro lo vogliamo preservare.
Questo regolamento... un fabbro non ce lo metti in Piazza Grande,
o un supermercato in centro, per questo non ci va. Questo è il regolamento del 2018, che a prima vista potrebbe sembrare limitativo.
Suscitò polemiche anche quello.
Assolutamente, voglio dire, era necessario, e molte città in Italia hanno regolamenti di questo tipo laddove c'è da preservare un centro storico. È chiaro che precludendo la possibilità di aprire un supermercato per il corso, certo mi limito, però è anche vero che il supermercato per il corso forse screditerebbe tutto il corso, no? Lo dequalificherebbe un po', ma non perché il supermercato è una cosa brutta, puzzolente, perché non è nel contesto esatto. E quindi il regolamento del 2018 mirava a tutelare questa nostra peculiarità. Poi dopo abbiamo fortunatamente anche ogni tanto qualche botta di fortuna. Che qua a poca distanza è stato rilevato un immobile piuttosto grande, e ci verrà un'azienda che porterà circa 300 dipendenti.
Anche ce ne ha parlato tempo fa.
Anche lì, perché Arezzo sarà fortuna e basta. No?
Vabbè. Andiamo sull'ultimo tema che ti riguarda, mi piacerebbe parlare di tante cose. Io dopo te lo leggo in fondo, però, il fatto del turismo e di quello che è successo, che è riportato nei giornali questa mattina, quello delle disturbi, quello che è successo insomma nella sfilata del Saracino, non ne posso non parlare con un rappresentante del comune. Senti, Fiera Antiquaria, qual è un bilancio tuo, e soprattutto quella della Cabala lasciamola andare, insomma, perché sommessamente mi potresti dire che un po' è migliorato anche il tempo.
No, ma infatti la cosa strana è che quando si parla di fiera, legarla alla pioggia è un attimo.
No, è un attimo, subito.
Allora, io devo dire che, e quello poi è un argomento che mandiamo via subito, obiettivamente un po' è migliorata, perché ha piovuto molto di meno quando c'è stata la fiera. Ma detto questo, e parlando di cose più,
mettiamola come fortuna,
più serie, io dico sempre che sulla fiera sono molto fortunato. Molto fortunato perché parto da un presupposto. Quando il sindaco mi dette le deleghe, io di fiera, dissi fiera, ma che c'entro io con la fiera? Io, antiquariato, non ci capisco niente. La fiera, sì, so che c'è la prima domenica del mese, ma mai me ne sono occupato.
Questo ricordiamolo, disse all'epoca che ha preso le deleghe.
Nel 2020.
Insomma, oggi
nel
qualcosa 2020. Va imparato. Insomma.
Sì, per carità, dopo, come dire, l'appetito viene mangiato.
Bravo.
E quindi ero probabilmente il più inadatto a ricoprire quel ruolo, cioè ad avere quella delega. Questo fatto mi è stato detto da un paio di espositori, invece, a loro avviso, è stata una gran fortuna per loro. Perché? Perché arrivando scevro da condizionamenti, da presunzioni, dal dire io so, cosa che io non sapevo, ha detto anche loro, mi sono mosso in maniera più libera, meno condizionata e quindi ho dato una mano alla fiera.
Forse hai anche ascoltato senza la presunzione di sapere.
Ho ascoltato molto, a volte si ascolta anche troppo per certi aspetti, bisogna stare molto attenti quando si ascolta. Però, per chiuderla, noi siamo passati da una fiera che per 8 edizioni non si è fatta. Io ho un amico caro che mi dice sempre, te sei l'assessore del no alla fiera per 8 edizioni. Mai successo nella storia della fiera, ma non era mai successo neanche che ci fosse una pandemia.
Esatto.
Ripartiti post-Covid, la fiera è ripartita bene, ha incrementato i suoi numeri, abbiamo fatto il bando nel momento evidentemente più giusto, sai quando in borsa compri e vendi nel momento proprio clou. Ecco, noi abbiamo avuto la fortuna di fare il bando nel momento migliore, il numero di titolari è aumentato, abbiamo avuto un incremento degli spuntisti, ad oggi la fiera conta su un pubblico di espositori rispetto a quando ho preso la delega superiore, ne sono contento. Il rapporto con gli espositori, certo, tranne al netto di qualche problema che c'è sempre, dal furto piuttosto che ad altre cose, il rapporto con gli espositori è buono. È chiaro che se si confronta questa fiera di oggi con 230 espositori, 220 di media, con quella di Vanbruschi, e si fa un paragone che non regge per un sacco di motivi.
Chiaro.
Prima non c'era il DURC, non c'era il cambio generazionale, gente che ha smesso, gente che non c'è più, gente che di fronte a tante norme che regolano questo settore ha detto ma chi me lo fa fare?
Chi lo fa fare, sì.
E quindi il paragone sarebbe improprio, oltre che ingeneroso. Il paragone va fatto con quella che è stata la media degli ultimi 10 anni. E io, da questo punto di vista, devo dire che sono stato fortunato e contento. Faccio un appunto perché mi è doveroso. Non è che sopravvo io. Io ho un ufficio che è il SUAP, quello che si chiamava l'ufficio manifestazioni, che lavora sulla fiera come se fosse roba sua. Cioè c'è un impegno sulla fiera da parte di questo ufficio veramente esagerato.
Anche molto bene.
Faccio solo un esempio: quando la mattina del sabato vanno a fare la spunta, non lo fanno perché guadagnano chissà che, perché sono briciche rispetto. Lo fanno perché evidentemente ci tengono, oltre che essere un lavoro, ci tengono. E questo è il primo aspetto. La parte organizzativa e burocratica gestita dall'ufficio, dall'ex ufficio manifestazioni, ora si chiama SUAP in tutto, è tanta roba. Più c'è l'aspetto promozionale che facciamo come Fondazione Lezion Tour, sul quale investiamo anche diversi denari. A questo si è aggiunto negli ultimi tempi un passaparola fra gli espositori che è fondamentale, che ha portato nuovi spuntisti, gente che non è mai venuta alla fiera o che era 20 anni che non ci tornava, a ritornare o a richiedere informazioni sulla fiera. Questo è il segno che queste azioni combinate stanno andando nel verso giusto. Poi magari il prossimo anno la fiera perderà di appeal e ritorneremo indietro con i numeri. Vediamo. Intanto accontentiamoci di quello che c'è.
Quindi tutte le polemiche che ci furono proprio colpirono proprio gli spuntisti e non solo, le locazioni, sai, il cambio di posto, ecco, sono date tutte un po' a...
Ora è tutto tranquillo.
Piace la location del Prato, sì.
Il Prato gli piace perché c'è l'ombra.
Va bene, va bene. Va bene, senti Simone, siamo addirittura d'arrivo. Io ti porto due casi che vorrei parlare con te. Il primo è quello del fatto di quello che è successo durante la sfilata l'ultima giostra del Saracino, la 146esima. Sai che il sindaco vuole prendere provvedimenti perché sono state azioni veramente anche di violenza abbastanza gratuita, fuori contesto, e qualcuno ha detto, dice, ma questo può, siccome c'erano anche tanti turisti, questo potrebbe danneggiare anche lo stesso turismo, che vedono in questa manifestazione storica, che comunque è una sfilata, vedono la violenza in questa maniera, cioè dice, ma chi lo fa fare venire? Tra l'altro ci sono ragazzi, bambini, ci può essere di tutto. E poi l'altro argomento che vorrei parlare con te, ma questo parco del museo archeologico, perché veramente, cioè, non se ne capisce. Prima di tutto, sì, la gestione del demanio del museo, il comune potrebbe fare qualcosa, è stato chiesto di fare qualcosa, perché insomma è chiuso da quant'è, un anno più.
Sì.
Ecco, se ci dai due risposte a questa cosa qui.
Allora, questione giostra, io credo che sia d'obbligo, come dire, che tutti si diano una regolata, perché non si può derubricare c'è sempre stato, la scazzottata c'è sempre stata, quello che è successo nell'ultima giostra. Ora, è vero che in parte anche folklore, ma qui si è superato abbondantemente il folklore, che insomma siamo sul penale. Quindi è bene che tutti si diano una regolata a tutela tanto della manifestazione di per sé, perché poi insomma quando ci sono episodi di questo tipo decisioni calate dall'alto possono sempre arrivare e possono essere dannose. È chiaro che non abbiamo fatto bella figura nei confronti di chi assisteva quella sfilata, non mi riferisco agli aretini, che alla fine la derubricano veramente a folklore, accessorio,
una spurfurina.
Sì, la spurfurina. La risposta è, sa Siena quante volte succede,
sì,
no?
Vabbè. Magari si capisce più una lizza, una cosa del genere, al limite.
Sì, se vogliamo proprio. Però ecco, con chi da turista guardava questa sfilata, bella figura evidentemente non ce l'abbiamo fatta. Non credo che questo comporti, sì, cali nelle presenze, perché non siamo a questi livelli, però diciamo che non è stato un bel biglietto da visita. Ma ripeto, io non parlo né da tifoso né da persona di parte, perché poi alla fine è sempre sbagliato prendere posizioni nette quando non se ne conoscono poi tutti gli aspetti. Bisogna darsi una regolata a tutti, dal figurante chiaramente a quello che sta al di là della transenna.
Perché ci sono state provocazioni.
Sì, perché non si dà una lancia in testa, ma non si tira neanche un boccale di birra, insomma. Ecco. Sì. Dopo è chiaro che nel pesare i gesti ce n'è uno che è più grave e uno che è meno grave, questo è evidente, però insomma non esiste proprio. Anfiteatro, io, come dire, sono fra le parti lese, perché ho un attrattore in meno da poter offrire a turisti. L'anfiteatro chiuso non è bello, non è una bella cosa.
Tu gestisci, voi gestite l'accesso al museo.
Sì, esatto. Che è comunque garantito, che non ci sono preclusioni. E molto semplice, lì c'è da fare un lavoro che, se non la so sbagliata, costa tipo 50-60 mila euro più o meno, che il ministero dovrà provvedere a fare per ripristinare la sicurezza del parco, in cui ci sono degli alberi che, ora io non conosco la relazione del tecnico, ma non so quanti alberi sono da abbattere, quanti da potare, quanti da curare, ma insomma c'è da risistemare tutta questa questione per la sicurezza di chi entra dentro quel parco. I tempi sono obiettivamente un po'...
Tu parli di 50-60 mila euro?
Credo di sapere una cifra di questo tipo. E questo è un intervento a carico del Ministero, che ne è titolare. Non so se alla fine ci sarà la necessità di intervenire come amministrazione, non so se sarà possibile.
Ve lo potrebbero chiedere, cioè potrebbe essere un intervento straordinario.
I soldi li chiedono tutti senza,
no,
senza,
vabbè,
problemi.
Però, sì, però capisci che insomma è un anno così. E a fronte anche di quello che si sente, ti parlo da cittadino, no? Se ogni giorno sentiamo dal PNRR, ormai snoccioliamo milioni di euro come se fossero noccioline, sentire parlare che per 50-60 mila euro non si riesce a mettere a posto un parco così bello in quella maniera.
Un po' alzato, ora bisogna che la schiacci, non è competenza mia.
No, ho capito,
perché
capito.
PNRR è tutt'altra roba, io già.
Sì, però come il sentire i cittadini che sentono queste cifre, no?
Ma il PNRR paradossalmente, che è stata posta come un'occasione per tutte le amministrazioni, no? Per fare cose che prima non avresti fatto perché non c'erano i soldi, eccetera, eccetera. Paradossalmente è un problema, ora la dico grossa, è un problema per tante altre cose. Perché? Perché te devi essere concentrato su quelle opere che rientrano nel PNRR, chiaro, perché devono essere terminate entro una certa data, appena la ripresa dei danari, che tutte le altre che in situazione normale avresti fatto, e le lasci indietro, no?
Ho capito.
Perché chiaro, sei concentrato lì, hai quell'obbligo, hai quelle scadenze particolarmente importanti, perché se parla dei soldi, Arezzo PNRR incide per milioni d'euro, non per bruscolini, e che quindi tutto il resto, non ti dico che ti rimane indietro, perché detta così è brutta, ma alla fine è così, perché fai con quello che hai, no? Quindi lì c'è delle scadenze, devi portarla a termine, rischi grosso, quindi punti tutto su quello.
Per carità, ma io non dico che, uno dovrebbe avere usato i fondi del PNRR perché magari non erano le finalità di questa cosa,
no,
non
no.
È, ma siccome i cittadini oggi ci abituiamo a sentire cifre sempre esorbitanti, milioni, milioni di euro di qua di là,
dici per 50-60 mila euro,
tieni chiuso un bel parco in quella maniera e un ente museale, cos'è, lo Demanio, non trova questi soldi, beh insomma,
sì,
insomma chi è il ministero, insomma, non trova 50-60 mila euro, ti fa riflettere, almeno a me come cittadino fa riflettere, poi come cronista posso trovare
da mille... apparentemente paradossale.
Esatto, è solo quello. Sì. Va bene, va bene. Comunque se ve lo chiedessero, dicevo, il Comune d'Arezzo, visto che voi siete così virtuosi, perché qui l'assessore Merelli ha detto che il Comune di Arezzo a livello economico e finanziario è virtuoso, un comune virtuoso, l'ha detto, l'ha sempre detto l'assessore Merelli, e quindi se vi chiedessero, ma dateci un aiutino per riaprire questo bello spazio, darlo alle aretini e non solo a turisti.
Invito il Merelli.
Va bene, allora io penso che abbiamo parlato di tutto con te, grazie Simone Chierici, ovviamente assessore al turismo. Io ieri ti ho presentato come assessore al turismo, ho detto ho fatto un errore, lo dico, ma in realtà quello, insomma, perché la cultura è il sindaco Ghinelli, quindi alle attività produttive e alla fiera antiquaria. Grazie Simone, buon
grazie
lavoro, noi ci troveremo per la città del Natale, che fai, vieni prima o dopo? Quando...
Vediamo.
No, anche perché adesso
portiamo avanti.
No, adesso non c'hai spoilerato nulla, no, c'hai anticipato che ci sono delle grosse novità. Sì, ho capito che farai una conferenza stampa, farete giustamente per tutti i media, però insomma,
allora, mettiamolo in fila tutto e poi vediamo.
Va bene. Grazie Simone, buona domenica,
grazie.
E grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto qui sempre su Radio Fly. Ciao ciao.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.